questo percorso per bene e il male. Forse a noi è rimasta la parte più difficile. Sì. A volte si facevano i novissimi, morte, giudizio, inferno, paradiso, più o meno sereno, più o meno. Grazie di essere venuto e aver accettato il nostro invito. Grazie.
Eccoci, buonasera. Effettivamente il compito non è facile. Qualche tempo fa, un po' di anni fa, von Balthasar scrisse che l'ufficio dell'escatologia, cioè delle ultime cose, era chiuso per inventario, perché effettivamente parlare di queste cose non è facile. Il titolo che mi è stato dato, e penso che l'abbiate, è Paradiso, eredità di bene per i figli di Dio, Inferno, eredità di male sempre per i figli di Dio. Ok? Il titolo risente della predicazione che si faceva da noi fino agli anni 60-70 e che era assolutamente predominante in tutta l'Europa dall'Ottocento in su. Immaginate, per far capire, siamo andati nella Cappella Sistina, il giudizio universale ce la mette davanti agli occhi. La dottrina e la catechesi su questi temi era molto semplice. Tutti noi moriamo, quindi una delle ultime cose è sicuramente la morte. Dopo la morte c'è il giudizio, distinto in giudizio particolare e giudizio universale, perché è un conto il giudizio della singola persona che avvia il paradiso, il purgatorio e l'inferno, e un conto il giudizio universale quando tutti risorgeremo e verremo giudicati definitivamente chi ha la condanna e chi ha la gloria. L'inferno era rappresentato come luogo e tempo eterno di dannazione e di pena, e le pene erano di due tipi, la pena del danno e la pena del fuoco. Pena del fuoco è quella che si brucia, insomma, si sta male, come quando si brucia. La pena del danno è la terribile angoscia di chi è destinato, creato al bene di Dio e invece è per sempre allontanato da ciò per cui è stato creato. Invece il paradiso era visto come il luogo della beatitudine, della contemplazione di Dio per sempre. Nella pienezza, dopo la fine dei tempi, di anima e di corpo. Ecco bene, queste erano le modalità con cui si rappresentavano e si dicevano queste cose. E allora ecco Michelangelo fa i beati, che sono tutti belli, e invece i dannati giù nelle pene dell'inferno, che vengono tirati fuori dai sepolcri per essere precipitati nella seconda morte, come dice anche San Francesco, ma anche l'Apocalisse. E ci vengono in mente le pagine del Vangelo che parlano la sarà pianto e stridor di denti, la Geenna, tutte queste cose qui. E pensiamo a Dante Alighieri, senza andare, capite, la Divina Commedia. Questa modalità di rappresentazione delle ultime cose, ripeto, è andata avanti fino a 50 anni fa. E c'erano i tridui dei morti, c'era tutta la grande devozione della Chiesa per liberare le anime purganti, le indulgenze. Quelli che vivono nella comunione dei santi nella Chiesa possono offrire preghiere per aiutare le anime purganti a partecipare alla gloria del Signore e così via. Le Goff, uno studioso francese del secolo scorso, ha scritto dopo il terrore e la paura in Occidente, un libro alto di 900 pagine, che dice l'Europa occidentale è vissuta nella patologia del terrore per più secoli. E c'erano appunto le grandi predicazioni che si facevano, soprattutto per i morti, che giocavano sul terrore. Quale terrore? Di andare all'inferno. Per cui nessuna persona si augurava di morire di infarto. E tutti desideravano morire in ospedale, magari, o a casa, con grandi dolori, ma con la possibilità di confessarsi per non andare all'inferno. Pensate com'è cambiata la sensibilità. Oggi, davanti a tutto questo terrore, che cosa ha preso il posto del terrore? L'indifferenza. Le persone di oggi, l'inferno, stupidaggini inventate dai preti. È vero o no? Paradiso. Noi non abbiamo più le immagini che dicono le ultime cose nella nostra cultura. La Chiesa continua a dirle, evidentemente, però si fa finta. E allora, capite, diventa difficile dire oggi cosa c'è dietro a queste affermazioni. Il credo che noi recitiamo non parla né di paradiso né di inferno, ma dice, credo, la risurrezione dei morti e la vita che verrà, basta. Quindi l'articolo principale del credo non è l'inferno e il paradiso, ma la risurrezione. E questo viene recuperato dalla grandissima affermazione cristiana della risurrezione di Gesù. Questa è un po' la premessa, per quello che dico non è facile è quello che devo dire, perché ci sono tanti motivi che adesso vi dirò. Allora, questa sera io non faccio una catechesi, faccio una conferenza. Perciò il mio intento non è quello di rileggere criticamente in modo convincente gli articoli della fede, ma quello di far presenti quali sono i problemi che ci stanno dietro, per cui adopererò un linguaggio un po' aspro, cari. Non pensiate di andare via con la rispostina facile. Andrete via con delle domande in più, perché su queste cose bisogna avere delle domande in più. Non sono verità di facile accesso, né evidenti. Bene. Qual era l'intento della predicazione affidato all'ultimo giudizio di Michelangelo piuttosto che la Divina Commedia? L'intento della grande predicazione della Chiesa sui cosiddetti novissimi, perché in latino novissimi vuol dire ultimi, le ultime cose, in greco si chiamano ta eschata, quindi l'escatologia, le ultime cose, era la conversione. Si predicava queste cose per esortare a non dormire, perché il tema di fondo era: guardate che la nostra esistenza, la nostra vita, qui è in funzione di quella eterna, qui puoi pentirti se pecchi, ma se poi dopo muori in peccato vai all'inferno, per cui utilizza bene la tua vita che è l'unica che hai, perché dopo te la vedrai per tutta l'eternità, capito? Questo era il concetto di base. Quindi l'intento non era quello di mandare all'inferno le persone, era quello di mandare in paradiso, magari terrorizzandole un po', spaventandole un po', certi di quella grande parola di speranza che è la risurrezione di Gesù. Bene, oggi ripeto, se è questo l'intento, sbagliamo tutto, perché se noi accentuiamo la paura di queste cose, ci ridono dietro, oppure dico un bel film dell'horror. Ma non portiamo a casa il risultato principale, per cui è inutile continuare. Però dietro a queste cose, che verità ci stanno? Ecco il punto. questo linguaggio, vita eterna, risurrezione, pena eterna, beatitudine eterna, solleva questo linguaggio un sacco di difficoltà. Noi oggi facciamo davvero tanta fatica ad accettarle e a capirle. La prima grande difficoltà: la realtà evocata, indicata da queste immagini, inferno, paradiso, pena eterna, gioia eterna, non risponde ai criteri di evidenza che noi oggi abbiamo. Per noi una cosa è vera se è critica e sperimentata. Il modo con cui noi rappresentiamo l'universo è completamente diverso rispetto a quello in cui si è fatta questa cosa qua, questo linguaggio. Per noi è difficile pensare che esista da qualche parte un mondo parallelo che non ha le caratteristiche fisiche e chimiche del nostro mondo. Quando gli scienziati parlano della creazione, parlano del Big Bang, è vero o no? Cioè di come è incominciato l'organizzazione di questo universo, che è l'unico che c'è. Alcuni dicono forse ce ne sono degli altri, ma se non li conosciamo. Ma pensare che esista un mondo che non ha le regole dell'idrogeno, dell'elio, del carbonio, dei campi elettromagnetici, non ci dice niente. Invece per gli antichi, fino all'epoca moderna, contemporanea, in cielo non si poteva andare. Cosa c'era di là? Non lo sapevamo, ci poteva stare tutto, e quindi anche Dio. Noi oggi facciamo fatica a immaginare che esista un altro mondo da qualsiasi altra parte, quello dove Gesù sarebbe andato quando è asceso al cielo. Cioè cosa vuol dire? È asceso al cielo, dove è andato? Su Giove? In Andromeda? In una delle 2 miliardi di galassie che abbiamo trovato? Certamente no. E allora dove è andato? Vedete, noi facciamo fatica a capire dove vuoi che sia andato. Deve essere andato in un mondo che non è questo mondo. Ma per noi diventa difficile immaginare quale mondo. E invece nel mondo dei nostri antenati era facile da pensare. Quindi i criteri con cui noi crediamo le cose vere o false, che sono quelli della scienza, per questa realtà non funzionano. Cioè noi avremo sempre la tentazione di dire che non è vero niente. Questo non vuol dire che non è vero, perché ci sono tante cose che gli uomini vivono che non sono di questo tipo. Ma allora dobbiamo dare nell'ordine delle cose di questo tipo, cioè quando io dico a una persona ti amo, dico una cosa scientifica. Che cosa instauro tra me e la persona che amo quando ci amiamo? È un mondo diverso, non è su Andromeda, o no? E tuttavia esiste. Ah, allora il mondo in cui si parla di paradiso e inferno assomiglia al mondo dell'amore? Capite? Al mondo della relazione tra le persone? Assomiglia al mondo della bellezza? Capite? Come facciamo a rappresentare l'inferno e il paradiso nel mondo della bellezza? O del mondo dell'amore? O del mondo della fiducia? Capite? Ma è giusto parlare così di queste cose? Vedete la difficoltà? Non siamo abituati, non abbiamo questi criteri. Nel nostro mondo culturale, che è tutto costruito sulla scienza, parlare di inferno e paradiso è interpretato come un problema di fantasia o di mitologia. Capite? Ma fantasia e mitologia dicono cose irreali, assurde, sbagliate? No, Ecco il punto. Questa è la prima più grande difficoltà che abbiamo quando si tratta di parlare di queste cose. In passato adoperavano un linguaggio che a loro evocava tante cose importanti e che per loro era comprensibile e accettabile. Per noi non è più comprensibile, occorre fare la fatica di trasformarlo in un altro linguaggio. Ecco questo è il primo accenno. Secondo accenno, se guardiamo la Bibbia su questo tema, ci accorgiamo che il linguaggio biblico sull'inferno e sul paradiso non è affatto omogeneo. In termini tecnici direi la visione dell'escatologia si è evoluta nel tempo. I primi libri della Bibbia non si sognano neanche di parlare di inferno e di paradiso. Ma i primi libri della Bibbia non parlano neanche dell'immortalità dell'anima. E non parla neanche di resurrezione, si muore, punto e basta, fine del cinema. Più avanti incominciamo a parlare dello Sheol, la vita umbratile. Poi si incomincia a parlare di Elia che sale al cielo. Poi piano piano, con l'influsso delle altre culture, soprattutto quella ellenistica, si incomincia ad affermare che ognuno ha un'anima, l'anima è immortale, si muore e si risorge individualmente, cosa che prima non era affermata. Mosè non ha mai parlato di resurrezione dei corpi. Mosè, mica il primo imbecille del paese, scusate. Questo che cosa dice? Che la Bibbia non è omogenea su questa cosa qui. È piuttosto recente il linguaggio che noi abbiamo in mente, che è tutto centrato, come dice Dante Alighieri, su ciascuno che vive di qui, in modo con cui vive di qui, nel bene e nel male, determinerà il modo dell'esistenza sua, individuale, immortale, nell'inferno e nel paradiso, dopo la risurrezione. Capite? Questo modo di pensare nella Bibbia non è omogeneo. Vuol dire che molte pagine della Bibbia queste cose non le dicono. Le negano? No, non le negano, ma non le dicono. Quindi vuol dire che non era sentito come particolarmente importante, capite? Quello che conta è la salvezza del popolo. Ah. Di generazione in generazione. Sarà anche Gesù che dice che Dio è il Dio dei viventi. E quando con la questione del levirato ti dicono: ma quella là che ne ha sposati 7 e non ha avuto figli, di chi è moglie quella risurrezione? Ma voi non avete capito, siete fuori testa. Di là non si sarà né marito né moglie, ma si sarà nella vita di Dio, perché Dio è il Dio dei viventi. Vedete? Non rappresenta come sarà il mondo di là, ma dice che si parteciperà dell'eternità della vita di Dio. Ah, è un'altra cosa. Vedete? Comunque, lo snodo fondamentale è quella roba per cui uno di noi, che si chiamava Gesù di Nazaret, sicuramente morto, è stato visto dai suoi discepoli e riconosciuto come Signore dopo la morte. Questo è l'elemento radicale della fede cristiana circa queste cose. Quindi le parole di Gesù, l'interpretazione degli apostoli sulle parole di Gesù diventa per noi il punto di riferimento per capire di più che cosa si tratta quando si parla di queste cose qua. Quando si parla poi di inferno e purgatorio e paradiso, il linguaggio del Vangelo, che si rifà al linguaggio dell'Apocalittica, e che è stato alimentato tantissimo dalla letteratura apocrifa, quindi che non è finita nella Bibbia, a dire, lì ce le mette dentro di tutti i colori. È un po' molto fantasioso, eh? Immaginifico. Bene, il linguaggio biblico su queste cose è, attenzione, non denotativo, ma parabolico. Quando verrà chiusa la porta, resteranno fuori. Là sarà pianto e stridor di denti. Ma sta parlando della parabola del Signore che è arrivato, chiude la porta. Chi è dentro e dentro sta alla festa. Chi è fuori sta al freddo. Ma è una parabola, capite? Non si può definire, beh, allora se fa freddo vuol dire che non c'è il fuoco. Allora c'è il fuoco o fa freddo? Infatti Dante le mette tutte e due, sapete, nell'inferno ci sono tutte e due. Ma non è quello, evidentemente, che perché con quello che costa il gasolio è così, insomma, il caldo è meglio. Vedete, è un linguaggio parabolico. La Geenna, di cui parla Gesù, che cos'è? Scusate, è l'inceneritore di Palona, dove si buttano i rifiuti. Se tu non stai sulla mia parola, finirai nei rifiuti, verrai buttato via, verrai scartato, verrai bruciato. Ma non nel senso che brucerai, ma è l'esempio per dire che perderai tutto. Così anche Paolo parla, appunto, prima della risurrezione nei suoi testi, parla del fuoco che brucerà tutto, come tutto viene purificato attraverso il fuoco. La paglia brucerà e l'oro, l'argento, verrà purificato. Ma è un'immagine, una parabola, non vuol dire che non li a bruciare. Vuol dire che allora, nella morte e nel giudizio, quello che di puro, di vero, di divino, di autentico ci sarà in noi, verrà purificato e tutto il resto sarà bruciato. Dietro un linguaggio parabolico che cosa si nasconde? Qual è la verità che viene affermata? Capite? Non è così facile da dire. Un'altra cosa importante, che questo è più semplice da capire, è che dietro a queste visioni paraboliche, un po' immaginate, c'è sempre una valutazione sulla qualità morale e religiosa della vita. Cioè questa condizione di giudizio dipenderà dalla qualità di vita della persona. Chi ha agito bene sarà purificato, chi ha agito male sarà bruciato. Capite? E nei quadri, appunto, della morte e del giudizio, c'è l'angelo con la bilancia che pesa le opere buone con le opere cattive. Per carità, è una forma di valutazione di quello che uno è. Uno che, appunto, ha fatto più opere buone di quelle cattive, va in paradiso. Magari sta un po' al purgatorio, ma poi va in paradiso. Se uno invece ha fatto quasi tutte opere cattive, mi dispiace, quelle poche opere buone non valgono, va all'inferno. Oppure uno ha fatto tutte opere cattive, va all'inferno e buonanotte. Quello che conta però è che la qualità morale della vita non è ragione sufficiente di salvezza. Perché la salvezza non è l'apprezzamento di essere stati buoni, ma la contemplazione di Dio. Ciò a cui noi siamo chiamati è la felicità con Dio. E la felicità con Dio non è una questione di intelligenza, è una questione di amore e perciò di qualità buona della vita. La contemplazione di Dio si costruisce giorno per giorno vivendo bene e si distrugge vivendo male. Ma se tu costruisci male la tua vita, ti allontani da Dio, che è il bene da cui tu nasci, e perciò lontano da Lui ti distruggi. Non è indifferente essere lontano da Dio. Lontano da Dio sei finito. La tua esistenza non ha più nessun valore, non ha nessun senso. non ha nessuna gioia. Ecco che cosa sta dietro alla visione di inferno e di paradiso. È Dio nella valutazione della realizzazione di noi stessi. E questo si capisce proprio nell'evento centrale della fede cristiana, cioè la risurrezione di Gesù. Gesù, che ha fatto la volontà del Padre fino alla morte in croce, risorge nella pienezza di vita e mostra la grande passione che Dio ha per tutti noi e per ciascuno di noi, tanto che non ha risparmiato il Figlio pur di salvarci. Quanto deve essere grande la pena di colui che rifiuta un amore così grande. Vedete, l'inferno è sempre il corrispettivo negativo dell'affermazione della grandezza dell'amore di Dio in Gesù. Non è affermato di se stesso, non è esperienza diretta di qualcosa di male, è sempre la proiezione del terribile stato in cui uno rifiuta un amore così grande. Perciò la salvezza dell'uomo è da cercare nel senso vero della nostra esistenza, come di qualcosa di cui noi non siamo padroni. Perché ciò per cui siamo fatti non è a nostra disposizione, è Dio. E se non c'è Dio, noi siamo dannati. Cioè non è indifferente, capisci? Capite cosa voglio dire? Dietro la visione inferno paradiso, se sei con Dio sei nella pienezza della beatitudine. Non puoi dire, beh, se sono senza Dio chi se ne frega, vado a giocare una partita al pallone, troverò qualcosa d'altro da fare, o no? Non è possibile distrazione se non sei con Dio, sei rovinato. Però un'altra cosa importante. Il tema centrale del Vangelo non è l'inferno, ma il paradiso. Perché Gesù rivela che si fa più festa in paradiso per un peccatore pentito che non per 99 giusti. E lui è venuto per salvare ciò che era perduto. La preoccupazione principale di Dio non è quella di mandare all'inferno, ma quella di salvarci. La terribile esperienza del peccato è vista da Dio nella dimensione di un amore più grande, quello della redenzione. A maggior ragione perciò non possiamo buttarla via la redenzione, capite? Con un amore così che viene incontro anche al tuo peccato, perdonandolo, come fai a tradirlo in questa maniera? Vedete? È questo il senso profondo che sta dietro inferno e paradiso. Tu non puoi stare senza Dio. E non puoi buttarlo via, non puoi essere indifferente. Ma dove hai la sensibilità? Vedete che l'appello che sta dietro le forme del paradiso e dell'inferno è la serietà della fede, la drastica, drammatica realtà della fede. Questo vuol dire che allora, una volta capito che è questo il cuore del Vangelo, inferno e purgatorio e paradiso non esistono. Aspetta. Devi affermarli e li affermi, perché sennò perdi il cuore della fede, che non è però l'inferno e il paradiso. Il cuore della fede è l'amore di Dio. Non so se mi sono spiegato. L'errore di tanta predicazione del passato è che costringeva la gente per paura a fare le cose, non per amore di Dio, ma per paura di andare all'inferno. Ma non è questo che il Signore vuole. L'affermazione dell'inferno e correlativamente anche del demonio non deve poi farci dimenticare un'altra cosa che in questo campo è importante e che rende ancora più drammatico questo linguaggio. Che con Sant'Agostino ormai la questione dell'affermazione manichea che esiste un Dio buono e un Dio cattivo e quindi il male ha una dimensione metafisica, c'è il bene e c'è il male, è stato definitivamente negato. Il male non esiste. Dal punto di vista, come si dice, metafisico, qualcosa che intrinsecamente sia male non esiste. Che cos'è il male? È sempre morale, cioè è sempre frutto di una libertà che nega il bene e lo stravolge. Ma le cose che esistono sono volute da Dio e perciò sono ultimamente buone. E come facciamo a tenere su un inferno? Capite? O modifichiamo la dottrina di Dio, che è anche cattivo, e allora c'è un Dio che è contento di mandare le persone all'inferno, oppure sono due dei, uno buono e uno cattivo. Quelli che vanno col buono rendono felice il buono e lui rende felici loro. Quello è, non volete venire con me, andate con quello là, avete voluto, goditi il tuo Dio. Questa visione non è consentita in casa cristiana. E questo rende complicata la cosa, perché sarebbe più semplice, o no? Molto semplice, non è così. Metteremo in discussione lo stesso monoteismo che noi abbiamo. Dio, per sempre, con un atto di amore, tiene in vita eterna coloro che sono condannati a un'eterna dannazione. Mi fate capire come si mette insieme con l'amore di Dio? La grande risposta che veniva data è che l'amore per la nostra libertà è così grande, per cui Dio accetta e fa esistere sempre la nostra libertà anche quando lo nega e lo rifiuta. E io qui però mi fermo, perché io non saprei andare avanti. Von Balthasar, che è un teologo che ha studiato queste cose, dice, sulla scorta di quello che vi ho detto, l'inferno esiste. Che esista il paradiso non fa grande difficoltà, è vero o no? Se si va a star bene, è meglio che ci sia, ok. Ma se si va a star male in quella maniera lì, per sempre, senza possibilità di remissione, senza possibilità di redenzione, attenzione, quel signore che si chiamava Origene, che era un grande personaggio cristiano, alla fine ha detto: io non riesco a tollerare che Dio non salvi anche i demoni, quello che lui chiamava l'apocatastasis. Alla fine, quando il processo di redenzione del mondo sarà completato, l'amore di Dio sarà perfetto in tutti e non esisterà più il male. Nessun tipo di male, capite? Quindi non ci sarà né inferno, né demonio, né dannati, perché tutti saranno bruciati dall'amore di Dio, è stato dichiarato eretico. Capite? Non è una cosa proprio semplice, anche noi tutto sommato vorremmo una cosa così, è vero o no? Ma mica solo noi cristiani, sapete? Secondo voi gli induisti e i buddisti, perché hanno la cosiddetta metempsicosi o la reincarnazione? Scusate. Perché è intollerabile all'animo dell'uomo accogliere l'esistenza dell'inferno, l'esistenza di una pena sconvolgente, angosciante, distruttiva per sempre, irrimediabile. E allora si inventano quella roba lì, uno che vive male, cosa succede? Si reincarna, prima era uomo, si reincarna topo, e dopo da topo si reincarnerà cane, poi mucca e poi va a capire cosa. Cioè l'importante è che ci sia sempre una possibilità di scapparci dentro, di arrivare alla salvezza. Invece il dato cristiano afferma che per noi l'unica vita che abbiamo è quella che abbiamo, dopo la morte basta, quello che è stato, non c'è più possibilità di remissione. Capite? Un piccolo sconto è fatto col purgatorio, ma per i peccati piccoli. Uno è comunque orientato a Dio, cioè vedete, era la bilancia, sì, la bilancia è lì così, però un pochettino di più, quindi vabbè, purifichiamolo e buonanotte. Dal punto di vista sostanziale è una banalità, è un escamotage. Ma fondamentalmente dice la radicale difficoltà del cuore ad accettare la pena eterna. Però vedete, noi che non accettiamo così facilmente la pena eterna, accettiamo facilmente il peccato. E beh, e allora? Come mai noi non vogliamo che Dio faccia sconti? Cioè, noi non facciamo sconti a Dio, ma vogliamo che li faccia a Lui? Com'è sta storia? Capite? La drammatica visione del male è misteriosa, non ci sono risposte sicure, capito? Questo voglio dire. E insistere su questa dimensione terribile non può essere utilizzato, questo insistere, per ottenere la fede. Sarebbe una fede serva. E qui la grande questione, per quelli che sono esperti di teologia, della differenza tra l'attrizione e la contrizione. Quando uno muore in peccato mortale, era una delle cose che si dicevano, non può confessarsi, chiede perdono a Dio perché sennò lo manda all'inferno. Ottiene il perdono? Risposta, attrizione, no. E invece l'altro dice, Signore, non ti ho amato, sono stato sciocco, abbi pietà di me, peccatore. Contrizione, non perché ho paura di star male io, ma perché mi dispiace aver fatto del male a te, vai in paradiso. Anche qui gli sconti, ci sono i saldi anche nelle cose religiose. Se tu vai a confessarti e hai l'attrizione per i tuoi peccati, ti confessi davanti al prete e magari glielo dici anche, oppure andare all'inferno, confesso questo, l'ho sbagliato, lì siccome c'è il sacramento, ti perdono lo stesso. Vedete, sono tutte quelle forme che mostrano la difficoltà di queste dimensioni della libertà davanti al mistero di Dio. Ma noi il mistero di Dio non lo conosciamo, conosciamo solo la rivelazione di Gesù. Ma Gesù non ha mai insistito sull'inferno, ha sempre insistito sulla volontà dell'amore di Dio di salvarci. Ed è questo quello su cui noi dobbiamo insistere. Ma per capire la profondità dell'amore di Gesù che ci salva, non possiamo cancellare l'inferno. Se no banalizzeremo tutto e ci renderemo dei burattini, perché la nostra libertà non varrebbe niente. Per questo che von Balthasar dice, l'inferno c'è, ma è vuoto. Non c'è nessuno. Come fai a saperlo? Ah, non lo so, lo auguro, me lo auguro. Una cosa però anche qui è importante da dire. La Chiesa stabilisce i santi e i beati, è vero o no? Non ha mai dichiarato nessuno all'inferno. Diciamo, la congregazione per la causa dei dannati non c'è. La Chiesa non dirà mai che uno è andato all'inferno. Adolf Hitler è andato all'inferno, la Chiesa non lo dice. Perché? Perché c'è un'ultima cosa che voglio dirvi, che il Tribunale della Coscienza, la Chiesa non lo conosce. Lo conosce solo Dio. E qui c'è un altro bel casino che devo dirvi. San Tommaso d'Aquino, e non solo lui, anche i mistici, afferma che se la luce del nostro intelletto avesse per un momento la visione di Dio, resterebbe talmente abbagliata che non potrebbe che desiderarla e amarla. Ma allora è possibile la dannazione? Se noi potessimo pensare che per un secondo Dio, anche al peggiore dei criminali della terra, riuscisse a far capire la bellezza del suo amore, non ispirerebbe nel suo cuore il terrore del male che ha fatto e ne chieda perdono? Come facciamo a dirlo? È vero, dobbiamo dire che la possibilità c'è che dica di no, ma è anche vero che esiste la possibilità che nel modo con cui solo Dio sa, il tribunale della coscienza risponde all'amore di Dio chissà come. Ed è per questo che la Chiesa all'inferno non manda nessuno. Per sé ci sarebbe anche un'ultima questione, quella cioè dell'affermazione dell'immortalità dell'anima e della risurrezione dei corpi. Non sono la stessa cosa. La risurrezione dei corpi è una cosa, l'immortalità dell'anima è un'altra. Solo che la questione dell'immortalità dell'anima è una questione prevalentemente filosofica, non teologica. Ed è legata al fatto che l'esistenza umana sviluppa una capacità di intuizione della realtà e di trascendenza della realtà che non è riconducibile alle cause dello sviluppo del mondo e della vita. Ma è anche legata al desiderio profondo che questa realtà, che è la nostra vita, esprime, per cui il fatto di essere nati, e prima non esistavamo, esistevamo, e poi moriamo e poi non esistiamo, viene accettato tranquillamente. È una trasgressione troppo forte. Ma quella trasgressione lì siamo noi, non è qualcosa che noi abbiamo, siamo noi, ma la radice dell'esistenza noi non l'abbiamo. È nelle mani di Dio. Questo sta alla base di quello che noi chiamiamo l'immortalità dell'anima. Se noi siamo capaci e siamo nella possibilità di apprezzare e vedere l'amore di Dio e l'amore degli uomini nell'amore di Dio, l'eternità di questo non può essere legata al tempo. Cioè non è uguale a tutte le cose che si trasformano, nascono, neanche uguale al corpo che nasce e poi muore. In qualche modo noi ci accorgiamo che l'insieme delle capacità e delle possibilità del corpo non fa un secondo di anima. No? Questa cosa che siamo noi non la possediamo. Il peccato è invece volerla possedere e decidere che tutto è fatto come vogliamo noi. Ma questa è la morte. Questo è l'inferno. Allora ecco, l'immortalità dell'anima dice una dimensione profonda dell'uomo perché è fatto immagine e somiglianza di Dio. Ma nello stesso tempo la fede cristiana dice che non è sufficiente l'immortalità dell'anima per dire la pienezza della nostra vita o la radicalità della dannazione. Occorre anche il corpo che perciò risorgerà. Cioè che verrà trasformato dalla condizione in cui è. Vedete, oggi noi sempre più ricorriamo alla cremazione. Non è l'inferno la cremazione. E dire che nell'inferno c'è il fuoco è piuttosto ridicolo oggi, perché il corpo lo bruciamo noi, non c'è mica bisogno dell'inferno. Ma l'anima è un po' difficile da bruciare. Capiamo che è un'immagine. Immagine per dire appunto il dramma terribile di questa scintilla dell'eternità di Dio che siamo noi, che rifiuta ciò per cui questa scintilla può esistere. È una dimensione importante. Io ho fatto degli studi su un autore che diceva in un'opera: il simbolo dà a pensare. Questo inferno e paradiso è un linguaggio simbolico, perché dice una cosa vera, la cui verità non è disponibile all'uomo, ma va costantemente pensata, affinché la libertà del cuore si apra alla verità. E qual è la verità? Che Dio è amore misericordioso e fa festa per il peccatore pentito. non gode della morte del peccatore e fa di tutto perché noi la smettiamo di essere schiavi e impariamo a essere figli. Ma per dirti che è padre, non può dimenticare, farti dimenticare il terribile esito di un'esistenza non filiale. Non so se è chiaro. Questo mi sembra che nel linguaggio di oggi è così. Non può essere espresso magari nelle forme del passato, però è valido. Non possiamo noi rappresentarci l'aldilà come se fosse una proiezione dell'aldiquà, perché la nostra cultura non ce lo consente, ma forse tradiremmo anche il Vangelo di Dio, cioè costruiremmo delle fantasie più o meno strane. La realtà invece è che noi siamo preziosi per Dio e la preziosità della nostra vita è la capacità di amore che abbiamo ricevuto e sappiamo donare e la realizziamo esattamente nella volontà di seguire Dio con tutto noi stessi, nella fede e nella carità. Ma guai a noi se veniamo meno a questa parola di salvezza. Il modo con cui percepiamo la drammatica realtà di questo rifiuto all'inferno. Che perciò esiste. Non possiamo cancellarlo. Facciamo fatica a rappresentarlo, facciamo fatica a dirlo, ma perché nessuno è andato e tornato indietro a dirci com'è, non abbiamo esperienza empirica di questa roba, capite? Ma fa parte della dimensione profonda del nostro animo che si gioca tutta sulla fede. Quindi non ci sarà nessuno scienziato che viene a misurare che temperatura c'è all'inferno. Impossibile, non c'entra niente, ma fai ridere. Però tutti capiamo che una persona come, senza voler mandare all'inferno nessuno, dico Adolf Hitler, ha terribilmente bruciato la possibilità di manifestare la bellezza dell'amore di Dio. E ha reso un inferno la vita di tante persone. Ma pensate a Auschwitz, ma non esiste l'inferno, ma guardalo lì l'inferno. Quando gli uomini, questo lo dice anche Sartre, quando gli uomini non sanno relazionarsi con amore e diventano tiranni l'uno dell'altro, la tortura non è mica l'inferno, guardalo lì l'inferno. Esiste l'inferno, ma certo, se l'uomo è capace di queste cose, esiste sì l'inferno. Capite? Il vero problema è che noi oggi, per rappresentarci l'inferno, non dobbiamo pensare a quello che troveremo di là se facciamo i cattivi, ma a quello che facciamo noi quando facciamo i cretini. Scusatemi, questo è l'inferno. E questo è vero, eh? Quanta fatica, quante sofferenze noi diamo agli altri, o gli altri danno a noi. Come fai a dire che non c'è l'inferno? La dimensione tragica e terribile del male, certo che c'è, questo, l'inferno è la cifra eterna di questo inferno che noi purtroppo continuamente realizziamo. Non so se è chiaro. Ma questa è l'ultima parola, ma neanche per sogno. L'ultima parola è la parola del due uomini andarono al tempio a pregare, uno era fariseo e l'altro repubblicano. Il fariseo diceva, io vedi Signore ti ringrazio perché ho capito che non si può fare i cattivi, la tua legge è la legge del mio cuore e vivendo la tua legge vivo davvero una bella vita e ho capito anche la generosità di far di più. E capisco che la vita dei malvagi è proprio brutta. Ti ringrazio che non mi hai fatto, non mi hai generato in quelle condizioni depravate per cui anch'io sarei potuto essere stato così. Dice cose brutte. No, dice cose che potremmo dire noi. Quell'altro invece pubblicano, bastardo, proprio di quelli brutti, non alzava neanche la testa e dice... Dio mio, abbi pietà di me, peccatore. la sconvolgente affermazione di Gesù: questo andò a casa giustificato, a differenza dell'altro che si riteneva giusto davanti a Dio e disprezzava gli altri. Capite? Ecco, questa è la parola del, non tanto del paradiso, ma dell'amore misericordioso di Dio che permette a noi di non andare all'inferno, incominciando a essere capaci di carità con gli altri. Capite? La Chiesa, il popolo dei redenti. Vedete sullo sfondo la dinamica antropologica dell'inferno e del paradiso. L'inferno e il paradiso sono lo specchio della nostra anima. Da questo punto di vista, sono lo specchio della nostra anima, la cui profondità tocca le radici stesse di Dio, di Dio. E lì noi dobbiamo avere il silenzio di chi contempla, altrimenti diventiamo demoni. Capite? Idolatri e demoni. E allora l'inferno c'è. Anche concretamente, quante volte creiamo condizioni di inferno? Ecco, non so se vi ho sconvolto, penso di no, però vedete, oggi parlare dell'inferno come si parlava 60-70 anni fa, ripeto, susciterebbe qualche risatina qua e là, cioè qualcuno si spaventerebbe ancora, ma vabbè, fantasie più o meno. Però la realtà e il dramma di una vita senza amore e senza fede, quella c'è tutta oggi, tutta. E secondo me non c'è bisogno di aspettare l'inferno che verrà dopo per affermare invece la drastica, terribile realtà dell'inferno, che è annidato nel cuore di ciascuno di noi, quando non accettiamo con fede l'amore di Dio. Quando vogliamo far di testa nostra a tutti i costi, dicendo che il bene e il male lo decidiamo noi. Capite? E quando non saremo noi a far del male agli altri, perché morti saremo alla mercé di tutti, saranno gli altri che pensano bene, o la giustizia di Dio, di dire: adesso hai voluto fare l'inferno, goditelo un po', che vediamo un po' come va a finire. Ripeto, questo modo faceto, semplice, banale, di dire, mette in discussione l'altro grande punto che ho voluto suggerirvi. Noi davanti a questo, quando parliamo di eternità, ci blocchiamo. In fondo, verrebbe voglia di dire: ma sì, magari dopo 3, 4, 500 anni, chissà. E per dire no, lo lasci all'inferno sempre, ci mettiamo un po' di cattiveria, è vero o no? Te la sei meritata, goditela, ti sta bene. E io su questo, se permettete, mi fermo, perché rischieremmo di trasferire su Dio un comportamento troppo antropomorfo, cioè troppo vicino alle nostre reazioni più o meno emotive, e non sono dei buon consiglieri sulla realtà di Dio. Bene, grazie.
All'origine, cioè l'uomo nasce, non ha scelto lui di nascere.
Non nasce?
Non ha scelto. La persona nasce e si trova una cultura, un bagaglio, si trova con qualcosa. Ma a questa persona che è venuta al mondo non è concesso in nessun modo di chiedere a Dio: io non volevo nascere. Cioè lui adesso è in gioco e deve giocare fino alla fine, contro magari la sua volontà. Questo che cosa le fa pensare?
Questa si chiama creaturalità, è il desiderio di disporre dell'esistenza. Ma non è possibile. Non so cosa dire. Io non ho le chiavi della risposta di quella cosa lì, ma avere la possibilità di dire a Dio senza esistere. Tu devi chiedere a me se voglio esistere, si chiama bestemmia. Chi sei tu se non ci sei? Vedete, l'esistenza è ciò che ti permette di formulare la domanda. Se non ci fosse l'esistenza, tu non... E allora, o è assurda o è una bestemmia. Perché dice, Dio, dai ragione a me di quello che fai tu. Questo è l'inferno. Capite la radicalità dell'inferno? È dire a Dio, ma chi sei tu per creare me? Ma scusa, non ho capito. Ma tu non ci sei se non ti... Se tu non esistessi... Vedete, la priorità del bene è che Dio ci ha creato, certo, non contro la nostra volontà, indipendentemente dalla nostra volontà, ma creandoci ci ha dato la volontà. Quando la volontà è buona? Quando riconosci il bene di essere nato e di essere come Dio vuole. Ma la libertà è esattamente la possibilità di dir di no a questa cosa. Qual è il risultato del no all'esistenza che Dio ti ha dato? Cioè, la definizione che l'esistenza che Dio ti ha dato è male. Come la chiamiamo? Inferno. Perché colui che è creato dalla bontà di Dio rifiuta quella bontà che lo costituisce. Capite che è una dimensione antropologica l'inferno, non è un luogo dove ci sono le fiamme. Capito? È il dramma della libertà che afferma se stessa pienamente solo quando dice di sì all'amore di Dio, ma può anche dire di no, solo che se dice di no è rovinata. Vorrebbe, dicendo di no, dire comando io, dico io e quindi mi impongo come buona, invece tu fai la tua rovina. L'inferno è questo, è l'assoluta assurdità di una libertà che si contrappone a Dio come bene, credendo che il bene possa essere da un'altra parte. Ecco l'inferno. Vedete, stiamo andando in discorsi un pochettino più complicati, ma è tutto qui, capite? È questo qui l'inferno. Come possiamo noi dare immagine a questa roba qua? Bruci. Cioè, il tuo corpo, invece che essere strumento di lode, diventa strumento di odio, implode su se stesso. E questo è l'inferno. Perciò è molto importante che noi comprendiamo che l'amore di Dio è il risultato della chiacchierata stasera. L'amore di Dio non è che noi andiamo in una beatitudine chissà dove. No, l'amore di Dio è la nostra stessa vita. Ma non accade l'amore di Dio se noi non lo scegliamo amandolo. Ma Dio non può costringerti ad amarlo, può solo aspettare che tu gli dica di sì. E beh, ho rinunciato anche ai cioccolatini perché ho il diabete e quindi va bene, non è poi granché. No, con l'amore di Dio non è così, perché così ti bruci te, capisci? Questo è l'inferno. È proprio la dimensione costitutiva dell'amore di Dio in ciascuno di noi, proprio perché noi non ci siamo generati da soli. Accetta di essere il bene di Dio. Come? Amando. Accetta di essere quello che sei. Amando. Se no, il risultato è la morte. Vedete? È quello che Dio dice. Non mangiare dall'albero della conoscenza del bene e del male. Guardalo lì. Altrimenti morirai. In fondo, noi diciamo, altrimenti vai all'inferno. Ok? Lì semplicemente dice altrimenti morirai, perché allora la cultura dell'inferno non c'era. Però il risultato è lo stesso. Allora, se noi dovessimo ritradurre in categorie antropologico-filosofiche l'inferno oggi, diremmo quelle cose che stiamo dicendo adesso. L'assoluta assurdità e l'assoluta tragicità della condizione della libertà che non si apre al bene. Ecco. L'inferno ci mette quelle cose che di immaginazione, di simbolica, di rappresentazione, ti mettono sull'avviso che questa non è una pura liberale teoria, è esattamente il dramma della tua esistenza, per cui un pochettino di paura ti sta bene. Non so se è chiaro, non è una cosa banale. Perché? Perché nell'esercizio della tua libertà, quando fai questa scelta, l'inferno lo fai venire sulla terra, non per nulla, il giardino diventa che la donna che è stata fatta per fare figli deve partorire nel dolore, c'è qualcosa che non va. La donna che è stata creata come aiuto simile dell'uomo avrà l'attrazione per il suo compagno e lui la violenta. Fatemi capire, come mai sta roba qua? Eccolo lì l'inferno che viene avanti. Oppure l'uomo che è fatto per custodire e coltivare la terra fa una fatica nera per tirar su due racimoli senza senso e poi si muore. Ma non è finita lì, bisogna girare la pagina della Bibbia e poi il fratello ammazza il fratello. Oh, capite? Vedete? La storia del peccato che si attorciglia su se stessa e mostra la dimensione infernale della volontà dell'uomo quando non è secondo Dio. In fondo l'inferno è la stabilizzazione eterna della condizione di crudeltà dell'uomo. Allora oggi diremmo è una dimensione antropologica della libertà di fronte a Dio e agli altri. Però se avessi detto così all'inizio voi mi avreste detto ma cosa sta dicendo questo qua? È vero o no?
Altri interventi?
Ecco, io proprio in base a quello che...
Sì, va, va.
Proprio in base a quello che lei ha detto stasera, sulle parole e su quello che richiama a livello della nostra religione il senso dell'inferno e lo stato del paradiso, il senso del paradiso. Ecco, queste parole inusuali oggi e che creerebbero un problema secondo quello che ho sentito dire stasera. Io condivido in tutto quello che sono riuscita a capire della sua esposizione, ma proprio per questo motivo, siccome queste due parole richiamano in sé una simbologia che come è stata descritta, ecco, richiederebbe troppe, un approfondimento a livello filosofico e anche teologico troppo ampio e non probabilmente a livello di tutti, ecco, proprio per questo motivo mi sembra che oggi la Chiesa usi troppo poco le parole dell'inferno e del paradiso che richiamano lo stato in cui saremo nell'aldilà, uno stato che nessuno può sapere come saremo, come dice San Paolo, però è che la risurrezione di Cristo per il cristiano è certezza di una vita futura. E allora dico, dire subito che ci aspettano queste due dimensioni e che spetta la libertà dell'uomo scegliere dove andare, è perché le dimensioni sono definibili solo con le parole inferno paradiso, e che queste si coniugano forse molto bene con una mancanza di amore o con una completezza di amore che è la beatitudine in Dio. Ecco, richiama anche questo, diciamo, queste espressioni anche per le persone semplici, per i bambini, perché l'essere, diciamo così, capaci di capire l'amore o rifiutarlo è poi alla portata di chiunque, non solo dei cristiani, non è, diciamo così, il monopolio del cristiano, se vogliamo, come idea e come modo di pensare, però è proprio quella che è la dimensione cristiana, sapere che Dio è la pienezza dell'amore, e perciò se io dico l'amore è uguale al paradiso e l'assenza di amore è uguale all'inferno, io racchiudo tutto un discorso che poi a seconda dei livelli diventa comprensibile o incomprensibile. Perciò dire subito tu ti comporti in una maniera che andresti all'inferno piuttosto che il tuo modo di vivere è vicino, diciamo così, mira al paradiso, penso che non sia sbagliato continuare sempre su questa strada, anche se poi ovviamente vanno spostati i modi di pensare lo stato dell'inferno e del paradiso, perché come diceva, non so se mi sono espressa.
No, no, si è espressa benissimo.
Io sono pura qui, è quella.
Ah? No, voglio dire, mi sembra di condividere, tuttavia direi anche l'opportunità di tenere queste simboliche, perché se io dico che tutto si riduce all'amore o all'odio, è troppo astratto, non dice niente. Se io parlo inferno e paradiso, dico qualcosa di più. Il linguaggio simbolico è necessario per affermare la realtà piena dell'uomo, perché dice di più dell'elaborazione razionale. Se dico solo amore e non amore, dico una cosa vera, perché alla fine, però ne dico solo la comprensione razionale, e questa è più povera dell'affermazione simbolica. Come dire che c'è l'angelo custode. L'immagine dell'angelo custode dice: quella cura personale e amorosa di Dio per te, perché nella tua strada, nel tuo cammino, nella tua vita, il Signore è presente, è vicino, con uno che ti accompagna e ti custodisce. Dice di più che dire che tutti noi siamo amati da Dio personalmente, o no? E questo è il vantaggio del linguaggio simbolico. E qui dovremmo entrare appunto nelle disquisizioni filosofiche circa il linguaggio simbolico che ve ne risparmio. Però fondamentalmente è vero. Allora, fammi vedere, ci sono bambini piccoli, no? Babbo Natale c'è. C'è Babbo Natale? Certo che c'è, ma chi? Ma scherziamo? O meglio, è Gesù Bambino. A Bergamo e Santa Lucia. Esiste Santa Lucia? Certo che sì. Porti i regali ai bambini? Certo! Provate ad andare a dire un bambino che non è vero. Quando si sveglia la mattina c'ha lì i regali e li ha portati Santa Lucia. Chi gliel'ha detto? La mamma. Può dire una bugia la mamma, ma neanche per sogno. La bellezza di questa simbolica. Se tu vai a dire no, è la mamma che una volta all'anno insieme col papà ti fa il regalo, è finito. Anche perché tutte le volte che vai al supermercato, vuoi quello lì, te lo compra, c'è la Santa Lucia tutti i giorni. Non c'è più la Santa Lucia, che cosa c'è? Il consumismo. È vero o no? La pregnanza e l'efficacia del linguaggio simbolico è importantissima. Perché tra 30 anni, tra 50 anni, quando avremo altre categorie razionali di interpretazione, i simboli saranno lì ancora a funzionare. E invece le nostre spiegazioni, quelle che vi ho dato stasera della dimensione antropologica, magari non dirà più niente, o poco, il simbolo resterà. E questo credo che sia importante. Per cui buttiamo via quel linguaggio lì, no, però lo dobbiamo ridire nel modo che oggi acquisisca una simbolica vera, altrimenti rischiamo di generare reazioni che tradiscono il simbolo. E allora avremmo proprio buttato via tutto, l'acqua sporca e il bambino. Il bambino dobbiamo tenere, l'acqua sporca no, ma il bambino sì. Quindi il linguaggio simbolico è importante, sì. I bambini capiscono il linguaggio del paradiso e l'inferno, certo che lo capiscono. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Anche perché quando sono molto piccoli non hanno l'elaborazione della coscienza morale, ma hanno l'elaborazione della coscienza giuridica. La mamma ha detto che non si può, non si può. Non elabora che è lui che deve imparare, ha detto che non si può, lo faccio lo stesso, lo sa benissimo che lo fa lo stesso, ma sa anche che sta facendo qualcosa che non deve fare, lo sanno benissimo. E allora nella loro dimensione di comprensione, di valutazione, bisogna con i simboli far passare quello che poi dopo elaboreranno evidentemente in altro modo, questo mi sembra abbastanza chiaro. Per cui il bambino deve sapere che le conseguenze del male non sono solo l'ho fatta franca o no. Tu facendo così stai introducendo il male, e adesso la paga lui, ma poi la pagherai anche tu, la pagheremo tutti, e sarai punito per questo, e non va bene. E invece devi imparare a voler bene e a fare il tuo dovere e essere generoso con l'altro, perché così il Signore è contento, come la mamma è contenta quando fai bene e vuoi bene a tuo fratello. Questo è il paradiso, scusate, o no? E la simbolica in questo caso è fondamentale. Io sono del parere che i bambini, soprattutto di una certa età, abbastanza piccola, non bisogna fare dei ragionamenti, non è l'età dei ragionamenti quella dei bambini, è l'età dei simboli. Certo devono avere una coerenza, perché i bambini poi ci ragionano sopra, o no? Perché esiste la Santa Lucia? Perché abbiamo messo giù il fieno per l'asinello e con i regali il fieno non c'era più, quindi l'asino l'ha mangiato, perciò Santa Lucia esiste, o no? Se non è scemo il papà che butta il fieno dentro nella spazzatura e poi il bambino lo vede. Però voglio dire, capite, le ragioni per cui tu dici ma smettila, vedi che non... per loro sono stringenti, quindi loro ci ragionano sopra, ma nell'ottica del simbolo dominante Santa Lucia esiste. Mettiamo il cappello di Babbo Natale vicino, oh, Babbo Natale ha dimenticato il cappello qui, ma allora esiste davvero, ha dimenticato il cappello? Oddio, capite? Ecco, questa è la logica dei bambini, bellissima. Certo, se lo fa uno che ha 18 anni che fa così, magari qualche problemino ce lo troviamo, però è un altro tipo di ragionamento, di pensiero. Laggiù. Incomincia a essere vecchio, non riesce più a camminare, eh. Siccome oggi è andato per i frutti degli anziani e dei vecchi, per quello che...
È uscita la mostarda.
Mostarda.
I concetti espressi sono molto chiari. Volevo fare una domanda banale. Noi siamo abituati, da tante generazioni, a parlare di inferno, di paradiso, di purgatorio. Il purgatorio come lo inquadriamo?
Chiama la domanda banale. Noi inquadriamo proprio nella prospettiva che dicevamo sopra. Prima di tutto, in termine tecnico, si tratta del cosiddetto stadio intermedio. Cioè, dopo la fine del mondo e la risurrezione, il purgatorio non ci sarà più, ok? Secondo la tradizione cristiana, il purgatorio è legato alla condizione della Chiesa militante. Finché c'è la Chiesa militante, c'è anche la Chiesa purgante. Per cui, nella comunione dei santi, coloro che nella loro vita hanno sì amato il Signore, ma hanno, per causa legata alla loro fragilità, infettato questo amore e non sono ancora pienamente perfetti nel desiderio della contemplazione di Dio, devono purgare quel pezzettino, quel qualcosa, quella pena che resta della condizione di male che è attribuibile alla loro responsabilità. Cioè, quando muori non è detto che tu sia effettivamente totalmente puro, però ami Dio, diciamo così, vai su come uno zoppo, però cammini, vai su, cerchi di andare su il più presto che puoi, però non corri, vai su adagio. Bene, il percorso del purgatorio, dove ci sono le dimensioni della pena, e anche lì quindi c'era il fuoco, non del danno, perché tu comunque ami Dio e sai che Dio ti ammetterà la contemplazione del suo volto quando sarà risorto il tuo corpo. Questa dimensione transitoria è legata a una dimensione penitenziale che serve per purgare, ovviamente non nel senso dell'intestino, no? Che serve per purificare. Ok, questa purificazione può essere favorita dal bene, dalle preghiere, dalle opere di penitenza che fanno i tuoi cari o la Chiesa, quindi noi che siamo vivi, facciamo celebrare la messa per il defunto, i meriti di Gesù e qui tutte le indulgenze, i meriti di Gesù, io faccio un sacrificio, faccio un digiuno e dico: Signore, se per caso mio papà e mia mamma sono al purgatorio, dagli una mano, l'atto d'amore mio purifica loro e li porta in paradiso. Non so se è chiaro. Questa è l'immagine che stava dietro alla questione del purgatorio. Qui la questione è lunga, è difficile, perché per sé è frutto della cosiddetta penitenza tariffata, che però quando si andava a confessarsi in passato, adesso no perché i preti hanno studiato un po' di più, però nel Medioevo succedeva che spesso erano fatti preti alcuni che sapevano appena appena leggere. L'importante è che conoscessero bene il credo, il Padre Nostro e la formula per la celebrazione della messa, ma niente di più. A questi qui come fai a dire vai a confessare? Questi non capiscono un cavolo. E allora cosa dicevano? Senti, se uno ti confessa questo peccato, tu gli dai questa penitenza, c'è una specie di tariffa. Ho ucciso una persona, 20 giorni di digiuno. Ho rubato una gallina, devi restituirla e fai un giorno di digiuno. Adesso sto banalizzando, per intendere, ma c'erano i penitenziari, erano fatti così. Cosa succedeva? Purtroppo succedeva che spesso magari va a confessarsi il conte. E il conte dice: ma ho tradito la contessa. 100 giorni di digiuno. E quello dice: come faccio a fare 100 giorni di digiuno? Allora vado dal mio servo e dico: senti, tu fai 100 giorni di digiuno, ti do 10.000 lire, va bene? E allora al posto dei 100 giorni di digiuno paghi 10.000, fai l'offerta di 10.000, di 10 euro, 1.000 euro, che corrispondono a 100 giorni di digiuno. Vedete le indulgenze? Sono nate così, molto banali. 100 giorni di indulgenza, se dici questa preghiera hai 100 giorni di indulgenza che corrispondono a 100 giorni di penitenza che quel poveraccio la fa, non so se è chiaro. Bene, questo mondo che a noi adesso ormai è completamente ignoto, per fortuna, è dietro all'immagine del purgatorio. Uno che ha fatto un peccato ha una pena, se questa pena non viene assolta con 100 giorni di digiuno, 300 giorni di purgatorio, 2 anni di purgatorio, non va in paradiso. Io ripeto, la banalizzo, ma guardate che non la banalizzava mica il passato. E ha fatto anche arrabbiare Lutero quella roba qua. Perché con questa storia diceva: tu adesso vieni qui a fare la penitenza, mi lasci qui le monete, io faccio su San Pietro, faccio sulle chiese, e i tuoi vanno tutti in paradiso, perché le pene che dovevano scontare loro le scontate tu dandomi i soldi. Non è molto simpatico, qualche ragione Lutero di arrabbiarsi ce l'aveva avuta anche lui, ma non solo lui, anche tanti altri che non sono diventati protestanti. Questo per dire che purtroppo nella Chiesa queste cose qui possono anche degradare, dobbiamo stare molto attenti. Ecco, però il purgatorio fondamentalmente è legato al fatto che il male che noi facciamo non viene purificato solo con la buona intenzione di chiedere perdono. Ha anche qualcosa di più da fare, perché il male fatto va rimediato, e questo si chiama penitenza. Ecco, la dimensione penitenziale inserisce la questione che quando uno è morto cosa succede? Sconto generale, va tutto bene? No, quando è morto c'è il purgatorio, non so se è chiaro. Queste sono le ragioni storiche che hanno portato a quella cosa lì, che è anche questa, come dicevo prima, la dimensione antropologica della pena. E non è da banalizzare, perché tutti noi portiamo le conseguenze del male. Tutti. Se io faccio del male, io e altri paghiamo la pena. Se io, l'esempio è semplice, mi rompo una gamba, non è che una volta che mi mettono il chiodo è tutto finito, deve rassodarsi, poi la fatica, devo fare la fisioterapia, devo ridare il tono, devo... non so se è chiaro. E molte volte non c'è penitenza che che riesca a rimediare il danno provocato. E qui è la misericordia di Dio che mette a posto le cose.
Oh, vogliamo ringraziare il nostro vescovo, ha portato l'esempio di Santa Lucia, perché noi bergamaschi, Santa Lucia porta i regali, porta i doni. Grazie di quello che ci hai detto.
A voi.
Padre nostro,
venga il tuo regno, grazie.